E il percorso che vi propongo è quello di mantenere in tempi ristretti, accettabili, quindi una sintesi estrema in modo che vi sia spazio per domande, è un percorso che muove da alcune premesse, cioè ritengo importante offrirvi alla riflessione alcuni presupposti di carattere generale e di lungo periodo prima che entriamo proprio nel merito delle posizioni assunte dalle chiese cristiane, da quella cattolica in particolare, di fronte a questo conflitto scoppiato nel 1914, rivelatosi presto una guerra di immani proporzioni e distruzioni, prolungata nel tempo ben più delle iniziali previsioni e inedita per il livello dei massacri e per la novità stessa dei bombardamenti aerei. Anche Padova è stata colpita, divenuta appunto quella che abbiamo chiamato la prima guerra mondiale e grande guerra, come fu subito denominata dai contemporanei. Ecco, secondo me è importante chiarire alcuni punti preliminari di fondo senza i quali, a mio giudizio, non si possono comprendere e spiegare scelte e comportamenti, come pure render ragione anche delle profonde contraddizioni che si devono registrare e che risultano insite nella posizione stessa storicamente assunta dal cristianesimo di fronte alla questione della guerra. E allora il primo richiamo che voglio farvi è ricordare che era allora in pieno vigore, e lo sarebbe stata ancora a lungo, la dottrina della guerra giusta. Dottrina che è elaborata nel cristianesimo antico tra il IV e il V secolo e che è dovuta principalmente a Sant'Agostino, che all'inizio del V secolo, e proprio in relazione anche all'invasione dei barbari di Alarico che giungono a Roma nel 410, elabora una dottrina che è rimasta nel tempo e che è divenuta la linea permanente di riferimento fino a tempi recentissimi. Ecco, è una linea di valutazione sulla guerra che viene elaborata in una fase in cui la religione cristiana, da religione minoritaria, non riconosciuta ed anche perseguitata, diventa invece religione di Stato, quindi nella fase in cui il cristianesimo diventa la religione imperiale, che ha anche la funzione civile, una funzione civile nell'impero romano. Ecco, senza qui dilungarsi in tutti gli aspetti di questa dottrina, mi interessa dire che se inizialmente nei primi secoli i cristiani hanno avuto un atteggiamento di distacco, se non di rigetto della guerra, si passa a legittimare la guerra, a giustificarla, se rispondete a certi requisiti, il primo dei quali doveva essere che fosse una guerra proclamata dalla legittima autorità, oltre che non fosse una guerra di aggressione, ma di difesa, ove il concetto di difesa è abbastanza largo, e in quel contesto in cui nasce la dottrina è legata al fatto che è legittimo difendersi dall'avanzata di barbari che sono nemici non più solo dell'impero ma anche dei cristiani. Quindi diventa un dovere da compiere prendere le armi. E in Agostino dunque c'è questa giustificazione della guerra in rapporto alla difesa dell'impero, dei barbari, ma troviamo anche l'idea che la guerra rientra nelle cose volute da Dio. E questo è un punto nodale. Cose che fanno parte dei suoi disegni e interventi nella storia umana. Ed è chiaro che qui Agostino, da un lato si richiama alla dottrina classica ciceroniana sulla guerra giusta, dall'altro recupera tutti gli elementi veterotestamentari. E per cui viene rigettata l'idea che la guerra sia in sé una cosa malvagia che contraddice il comandamento dell'amore, e anzi questa concezione verrà respinta da Agostino come eretica perché era propria della dottrina dei manichei da lui combattuta appunto e bollata come eresia. E invece il nodo è stabilire la giustezza della guerra in rapporto all'autorità sovrana che la proclama. E nel caso, per esempio, della guerra agli eretici, che all'epoca di Agostino è molto intensa e Agostino fu promotore di una dura guerra contro gli eretici donatisti, nel caso della guerra agli eretici è Dio stesso ad esserne l'autore, ma la guerra è comunque giusta quando è decisa dall'autorità, l'autorità legittima, riconosciuta, in quanto l'autorità viene da Dio, e qui Agostino richiama il noto passo di San Paolo della lettera ai Romani, capitolo 13, e questo, pur con variazioni e diverse codificazioni giuridiche nel corso della storia, questa è la dottrina che rimane inalterata nel tempo, fino al Novecento, ed è la dottrina che ha orientato la prassi, l'orientamento ufficiale della Chiesa Latina nel Medioevo, come nell'età moderna e contemporanea, eppure l'indirizzo delle chiese di area protestante. Certo, adesso io faccio una sintesi estrema, esistettero anche voci dissenzienti, sarebbe interessante richiamarle, ma rimasero comunque voci sempre minoritarie, isolate e prive di influenza rispetto alla linea dominante delle chiese cristiane, che rese la nozione di guerra giusta una sorta di guscio vuoto atto a legittimare guerre tutt'altro che giuste. Si potrebbe passare in rassegna ciò che è accaduto nella lunga storia cristiana. E vorrei ricordare che non bastò la carneficina della prima guerra mondiale, con i suoi 9 milioni di morti tra i soldati, più tutte le vittime tra i civili, più gli invalidi, per spingere il pensiero cattolico e le gerarchie ecclesiastiche e i cristiani in generale a rivedere questa dottrina e anche a spezzare il legame, e questo è un punto su cui adesso poi ritornerò, tra chiese nazionali e guerra. Anzi, quelli che saranno gli eroismi dei caduti che verranno celebrati e commemorati nell'immediato dopoguerra, valsero a cementare, a sacralizzare, in termini di adesione religiosa, quei patriottismi e quei nazionalismi che nel periodo post-bellico tanti guasti avrebbero prodotto, fino a condurre alla tragedia del secondo conflitto mondiale. Ed è solo nel secondo dopoguerra, dopo quella guerra con i suoi orrori indicibili, con gli oltre 50 milioni di morti e col suo finale segnato dal lancio della bomba atomica, che si verifica un cambiamento di rotta e che dobbiamo, nell'ambito della Chiesa Cattolica, colui che ne fu il fautore e protagonista, Papa Angelo Roncalli, Giovanni XXIII, che tutti saprete che fu Papa dal 1958 al 1963, oggi, lasciatemi dire, finalmente, grazie a Papa Francesco, proclamato santo. Una canonizzazione che è stata a lungo osteggiata e rallentata, e la cui enciclica Pacem in Terris del 1963, che fu emessa poco prima della morte, ha la portata di una svolta. Questo non c'entra con la guerra mondiale di cui adesso parliamo e fra poco parlerò, ma mi interessava dire che per la prima volta con quell'enciclica Pacem in Terris di Giovanni XXIII si esce dall'orizzonte della guerra giusta, si cessa di legittimare il ricorso alle armi e si afferma che la guerra è insensata, irrazionale. Bellum, per chi sa il latino, alienum a razione, è scritto nella enciclica, cioè la guerra è aliena dalla ragione, è irrazionale, dove in rapporto al contesto, a un'epoca in cui si è giunto a tali livelli di armamenti, a tali livelli di distruzione, e la guerra può portare in sé la minaccia di una distruzione totale dell'umanità. Dunque, solo con l'avvento della guerra totale dell'era nucleare si è riusciti a mettere in discussione questa dottrina tradizionale della guerra giusta, che per secoli ha legittimato i conflitti e autorizzato i cristiani a prendere le armi. Oggi sono in molti, credenti e non credenti, a pensare che la guerra è un crimine e dovrebbe diventare una sorta di tabù da escludere, come lo è la schiavitù, un'altra conquista recentissima, in fondo di ieri, che non si possono fare schiavi gli altri uomini. Dunque, dico, in molti pensano che la guerra è un crimine e che non è compatibile col messaggio d'amore tipico del cristianesimo. Ma nel corso della bimillenaria storia cristiana si sono date e sono prevalse altre letture, interpretazioni, comprensioni del Vangelo, tali per cui era anzi doveroso usare violenza in nome della fede, combattere guerre sante, come furono le crociate contro i cosiddetti fedeli o le spedizioni per sterminare quei particolari nemici della fede che erano gli eretti, che erano coloro che venivano definiti eretici, ma anche combattere guerre di religione fra i cristiani, come è avvenuto nell'Europa dalla seconda metà del Cinquecento e nel primo Seicento. Basti ricordare la sanguinosa guerra dei Trent'anni che devastò l'Europa dal 1618 al 1648. Qui faccio un inciso, in quegli anni che un pensatore come Grozio, credente, religiosissimo, dice che insomma bisognerebbe mettersi nell'ipotesi, empia ipotesi, che non è il caso di richiamare perché empia, ma l'ipotesi che Dio non ci sia, et si Deus non daretur, perché se la fede in Dio provoca questo, forse per costruire una pace dobbiamo mettersi nella prospettiva di estromettere Dio dal nostro orizzonte. Ipotesi empia, diceva Grozio, che è il fondatore del diritto internazionale moderno, ma poneva proprio questo problema. Dovremmo ragionare et si Deus non daretur. Ecco, deve far riflettere il fatto che proprio nel nostro occidente cristiano si sono combattute le guerre più atroci. È paradosso di un cristianesimo che sembrerebbe dover aver iscritto nel suo messaggio originario l'annuncio della pace e il compito di portarla ed edificarla nelle società umane, e che è stato invece fomentatore di guerre lungo i secoli della sua storia. E il fatto è, e su questo vorrei fare un altro richiamo, che una comprensione del Vangelo in questi termini, che abbia inscritto in sé un altro messaggio, questo messaggio di pace, questo è un concetto che si è affermato appunto, e forse nemmeno in modo definitivo irreversibile, soltanto col pontificato di Giovanni XXIII e col Concilio Vaticano II da lui indetto, che rappresenta quel concilio uno spartiacque in questo come in altri campi, sebbene bisogna dirlo, negli anni del pontificato di Giovanni Paolo II e soprattutto nel pontificato poi di Benedetto XVI ci sia stato un certo ritorno alle posizioni pre-conciliari, e questo ha creato una serie di problemi che incisero anche sulle dimissioni coraggiose di Papa Ratzinger. E allora a questo voglio fare un ultimo richiamo a una frase di Giovanni XXIII, Roncalli, poco prima di morire, ce l'ha raccolta il suo segretario Loris Capovilla, una frase pregnante che voglio affidare alla vostra riflessione. Non è il Vangelo che cambia, siamo noi che cominciamo a capirlo meglio. È una frase di una portata enorme, sapete, perché tocca una questione cruciale, che è la questione della verità. È chiaro che per un credente come Papa Giovanni la verità esiste, oggettiva, assoluta, in Dio è la persona stessa di Cristo la verità, ma questa verità nessuno la possiede in toto, nemmeno la gerarchia ecclesiastica, in quanto questa verità non è un deposito rigido di formule che la Chiesa conserva, ma è una realtà dinamica che cresce dove? Nel terreno dove il cristianesimo si è realizzato, nella storia. Non dimentichiamo, il cristianesimo è la religione unica che ha un Dio incarnato nella storia, un Dio che si è fatto uomo, e il luogo dove il cristianesimo cresce e si sviluppa è proprio la storia. In questo trova la grande rivoluzione di Giovanni XXIII, aver modificato questo rapporto con la verità, non perché la verità non sia assoluta, ma relativo al nostro modo di comprenderla, conoscerla, e che avviene nella storia. Ecco, questo, se qualcuno fosse interessato poi a discutere del perché io dico che invece in epoca recente tra Giovanni Paolo II e Papa Ratzinger si è tornati indietro, anche sul concetto di guerra si è riproposto anche il concetto di guerra giusta. Tra l'altro ci siamo trovati di fronte a nuove guerre di religione, le guerre nello sfattamento della ex Jugoslavia della metà degli anni 90 sono nuovamente anche guerre di religione. Si è tornati a poter legittimare una guerra di ingerenza umanitaria, insomma tutti i temi sui quali non è il caso mi dilunghi, perché se no sottraggo tempo. E a quel che devo dire, c'è un altro punto che voglio richiamare di questi temi di lungo periodo che secondo me sono essenziali, altrimenti poi non capiamo ciò che è avvenuto in quella circostanza storica precisa. C'è un altro fattore che è un tema radicato nella tradizione cristiana della guerra come castigo di Dio, tema rientrante nel più generale nesso stabilito tra eventi catastrofici, sciagure, calamità naturali e intervento di Dio, intervento punitivo che viene a colpire per questa via i peccati degli uomini. Anche la guerra è un ingrediente che entra, come i terremoti, le carestie, le pestilenze, le inondazioni, in quella pastorale della paura, come è stata chiamata dallo studioso maggiore che l'ha studiata tanti anni fa, il francese Jean de Limon, questa pastorale della paura che ha a fondo inciso nella mentalità e nel sentire del popolo cristiano dei secoli passati, pastorale che oggi, lasciatemi dire, insomma, per fortuna, io sono soddisfatta di questo, è ormai tramontata e forse io credo definitivamente, ma che era ancora viva ed operante intorno alla metà del secolo scorso. Di fronte alla prima guerra mondiale, ecco che quindi cominciamo a avvicinarci al nostro tema, questo argomento della guerra come castigo di Dio si affaccia in modo pregnante e pervasivo e in vari modi è ripreso e trattato, ma si presta anche a ricevere declinazioni differenti, specie all'interno del composito schieramento cattolico. Schematizzando, possiamo dire che può dar luogo a valutazioni assai positive circa quella guerra, letta come evento provvidenziale, voluto da Dio per richiamare a sé una umanità che da lui si era allontanata. E dunque la guerra può essere riguardata come un'occasione salutare, fautrice di risveglio spirituale e rinascita religiosa, divenendo nella visione, che poi si è rivelata del tutto errata, perché la guerra è stata invece un disastro da questo punto di vista, ma nella visione dei sostenitori convinti di quella guerra, come non so, fu qui in Italia il Barnabita Giovanni Semeria o l'illustre francescano Agostino Gemelli, che andavano a predicare al fronte, che avevano questo ruolo di conferenzieri a favore della guerra, ecco, divenendo un lavacro purificatore, rigeneratore, si diceva, di una sorta di mistica del sangue e delle stragi. D'altra parte, però, il castigo di Dio può essere inteso non in senso generico verso i peccati degli uomini, ma in un senso molto più preciso, come punizione per il peccato storico commesso dalle classi dirigenti laico-liberali usciti dalla Rivoluzione francese, e quindi essere visto come quel tipico errore della modernità politica allora condannata, che aveva preteso appunto di estromettere Dio e la Chiesa dalla vita pubblica e dagli ordinamenti civili dello Stato, degli Stati, anzi in generale, e consumato un divorzio che non poteva che essere rovinoso per la società. Su questa linea c'è chi si può spingere molto avanti, e vi voglio citare questo caso perché a mio giudizio è un caso molto interessante, poi lo conosco bene, che è il caso del vescovo di Padova Luigi Pellizzo, e avrei voluto portarvi, siccome è pronto da tempo un libro su Pellizzo che ho scritto, mi dicono sempre che esce, è già pronto, ma non capisco perché non viene messo in stampa, cioè è già stampato, ma insomma non circola. Speravo che per oggi me lo dessero, così ve lo mostravo e vi mostravo, perché è un caso molto interessante quello del vescovo di Padova Luigi Pellizzo, che anche lui finì rimosso dalla diocesi nel 1923, però per tutt'altre ragioni rispetto al vescovo Rossi di Udine, che fu poi rimosso in seguito a un processo per le denunce che i suoi parroci fecero contro di lui. Pellizzo fu rimosso per altre ragioni da Papa Pio X, ed è una vicenda, a mio giudizio, di grande interesse. Ma volevo dire che c'è un vescovo, quindi, Luigi Pellizzo, che è uno dei casi più interessanti rispetto a tutta l'Italia, che si può spingere molto avanti nella sua intransigente opposizione ai liberali, nella sua posizione di intransigentismo e di integralismo, anche cattolico molto netto, ma si spinge avanti una condanna senza appello della guerra. E per cui, mentre appare da una storiografia che l'aveva studiato solo sulla base di certi documenti ufficiali, come un vescovo patriottico, fervidamente patriottico, perché fu attivo a cooperare con le autorità militari nell'assistenza, nell'aiuto, eccetera, e in quell'opera straordinaria dei parroci a sostegno delle popolazioni, Pellizzo non avrebbe accettato e ammesso che un parroco abbandonasse la sua parrocchia, e quindi venne visto come un vescovo fervidamente patriottico. Da quando abbiamo conosciuto, e sono state pubblicate meritoriamente da Don Scottà, le lettere trovate nel Vaticano della sua corrispondenza con il Papa, occupano un intero volume, sono state pubblicate le lettere di tutti i vescovi dell'area triveneta, quelle del Pellizzo occupano da sole un intero volume, quelle lettere ci svelano un mondo di grandissimo interesse, dove la condanna della guerra è netta, senza appello, vista come opera dei nemici del popolo. Pellizzo è un vescovo di origine contadina, friulano, di origine contadina, che si sente interprete dei sentimenti del popolo contadino che quella guerra ha rifiutato, oltre che essere denunciata per i suoi errori, orrori, e per le distruzioni anche morali, religiose e sociali che ha comportato. Ma su Bellizzo avrò qualcos'altro da dire fra poco. Ora, per entrare più direttamente nel merito, muoviamo dalla posizione che fu di Papa Benedetto XVI e per vedere in rapporto a questo anche la contraddittoria posizione delle chiese nazionali. Ora Giacomo Dalla Chiesa, Papa che diventa Papa il 3 settembre del 1914, si trova immediatamente immesso. Pio X era morto il 20 agosto, no? E a quando la guerra era scoppiata da neanche un mese, il 28 luglio, l'attacco dell'impero austro-ungarico alla Serbia. Ecco, quindi questo Papa, dal 3 settembre eletto pontefice, si trova immesso in questa delicata, difficile situazione, determinata dall'esplodere di un conflitto che vede contrapposti cristiani e cattolici su fronti antagonisti a seconda delle nazioni di appartenenza. E da subito, va detto, con la sua enciclica del 1 novembre del 14, adotta un atteggiamento che poi fu conservato per l'intera durata della guerra, di assoluta neutralità e imparzialità rispetto ai belligeranti, con l'impegno di evitare ogni schieramento della Santa Sede, mantenuta invece al di sopra delle parti, e ogni sforzo compì ma senza esito nel tentativo di scongiurare l'ingresso dell'Italia in guerra, anche trattando con la sua segreteria di Stato presso il governo austro-ungarico, perché venissero fatte all'Italia quelle concessioni territoriali che potevano scongiurare l'entrata in guerra, ma fu vano questo ed è inutile che richiami tutti gli elementi che molti di voi sapranno, per cui ciò non si è potuto verificare. Preoccupazione del Papa era anche di trovarsi con una Chiesa che non aveva più potere temporale e quindi un territorio esente, inserita all'interno di un territorio in guerra, con tutti i rischi che potevano esserci, rischi che invece furono del tutto evitati, in quanto il governo italiano garantì il dispiegamento in un'assoluta libertà dell'attività internazionale della Santa Sede, mentre dal canto suo il pontefice ebbe l'accortezza, anche per evitare strumentalizzazioni, i nemici e gli anticlericali sostenevano che il Papa era filo austriacante e quindi allontanò da Roma le ambasciate presso la Santa Sede delle potenze in guerra con l'Italia, il che non eliminò la permanenza di diffidenze e di sospetti nei confronti della politica papale, sia da parte forze clericali, da parte della dirigenza italiana, in primis il re, che temeva che la Santa Sede potesse approfittare poi di questa situazione anche per avanzare pretese sul piano internazionale, tant'è che, come forse sapete, la clausola del patto di Londra con cui segretamente furono fatti gli accordi per l'entrata in guerra dell'Italia a favore dell'intesa, il patto di Londra prevedeva, voluto dal re, l'esclusione della Santa Sede dalle conferenze di pace dopo la guerra, un veto appunto voluto dall'Italia, che temeva che il Papa potesse, che la presenza del Papa nel consesso internazionale potesse trasformarsi in una tribuna per rivendicare la perduta sovranità temporale. Ora, rispetto alla linea di Benedetto XVI, impegnata ad evitare l'entrata dell'Italia nel conflitto, va detto che nel cattolicesimo italiano, pur al suo interno variegato e composito, qui non c'è tempo per sostare sui particolari, ma dico il dato di fondo: nel cattolicesimo italiano finì per prevalere un atteggiamento diverso rispetto a quello del Papa, sbilanciato a favore dell'intervento, condiviso dalla stessa più alta dirigenza dell'azione cattolica di allora, rappresentata dal padovano Conte Giuseppe Dalla Torre, che tra l'altro personalmente era così schierato su posizioni nazionali patriottiche da partire volontario per la guerra. E per quanto in forma, come dire, cauta, moderata, sorvegliata, con autocensure per non trovarsi in contrasto col Papa, cosa inammissibile specie a quell'epoca, la linea ufficialmente adottata fu quella definita di un interventismo condizionato. Condizionato cioè un intervento in guerra solo se fossero falliti i tentativi di acquisizione pacifica delle terre irredente, il che portò quindi ad un attivo coinvolgimento cattolico nell'adesione alla guerra. Vi ho citato Pellizzo che è invece contrario, così c'è qualche altro contrario, ma l'atteggiamento, quello che finì per dominare, e anche l'organizzazione cattolica, fu questo. E quindi divenne predominante anche in Italia quell'assunzione dei superiori interessi e aspirazioni della nazione come criterio principe per sposare la giusta causa della guerra. Giusta ovviamente rispetto alle pretese avanzate da ciascuna potenza belligerante, per cui i cattolici di ogni paese considerano giusta la loro guerra in contrapposizione a quella degli altri. Da qui, ecco, la stridente contraddizione su cui vorrei portare l'attenzione, in cui si trovò la cattolicità europea. Mentre la Santa Sede persegue una politica di stretta neutralità, le chiese dei vari paesi in guerra si trovano tutte coinvolte a parteggiare per la propria nazione, col risultato di una rottura della pretesa universalità cattolica. Patria e nazione sono allora i termini trainanti e performativi dell'ideologia che sostiene lo sforzo bellico, ideologia che ha il sopravvento anche presso i cittadini cattolici, mandando in frantumi il carattere internazionale proprio della comunità cattolica. Ecco che quindi si trovano collocati in posizione contrapposta i 124 milioni di cattolici coinvolti dalla parte dell'intesa contro i 64 milioni che militano con gli imperi centrali. Analoga contraddizione vivono i cristiani delle chiese protestanti, anche se in questo ambito manca un polo unitario e centralistico di riferimento come è il papato romano, ed è caratteristico della storia delle chiese protestanti e della loro tradizione lo stretto legame con le rispettive compagini statali, che nel caso luterano ha la forma proprio compiuta di chiese territoriali di Stato, per cui non si evidenza, diciamo, evidenzia la stridente anomalia che colpisce l'area cattolica. Eventualmente, se poi a qualcuno interessa, perché non vorrei occupare troppo tempo, vi menziono il caso valdese dell'unica, cioè minoranza protestante, consistente minoranza protestante in Italia, ma eventualmente ne parliamo dopo se qualcuno è interessato a saperne qualcosa. A me interessa sottolineare che comunque, in ogni caso, quel che accomuna tutti i cristiani coinvolti nella prima guerra mondiale, siano essi cristiani protestanti o cristiani cattolici, e siano essi sia i soldati chiamati alle armi, sia le popolazioni civili, e qui con le donne in prima fila, è di essersi trovati ad operare, nel caso di soldati, e anche molto a pregare, nel caso delle popolazioni civili, delle donne in specie, su fronti contrapposti ed ostili, da nemici, ognuno invocando lo stesso Dio per la vittoria della propria parte e per una pace da tutti agognata, ma diversamente intesa e implicante la sconfitta dell'avversario. Tuttavia, rispetto all'ambito protestante, in seno al cattolicesimo, che tale stridente contrasto si manifesta in una maniera eclatante, più visibile, proprio in virtù del fatto del ricco arsenale di devozioni pubbliche, che sono proprie del mondo cattolico, e che si traducono in cerimonie dalla valenza civile e politica, e risalta in particolare il ricorso alla devozione al Sacro Cuore di Gesù, che durante la guerra riceve un impulso notevole, ma secondo un uso che si fa smaccatamente politico, tale per cui viene propagandata nei diversi ambiti nazionali al fine di conseguire la vittoria nella guerra. Riscontriamo infatti che questa devozione non viene favorita, diffusa, nella prospettiva di chiedere e ricevere conforto e aiuto dal cuore di Gesù nelle dolorose vicende belliche, anche se poi i singoli nel cuore avranno avuto anche questo tipo di sentimenti, ma la devozione al Sacro Cuore viene proposta per il successo nazionale nel conflitto tramite l'espressa richiesta di una formale consacrazione della nazione al Sacro Cuore, concepita quale garanzia di vittoria. Ecco, su questa linea, che avrà uno sviluppo enorme in Francia, nella laicissima Francia, dove i cattolici devono farsi vedere, parteggiare per la guerra, avrà un peso enorme nella Francia del tempo, ma avrà anche un suo peso in Italia, in particolare per la figura dell'indefesso propagandista Padre Gemelli, che sarà, come penso sappiate, il fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, grande devoto del Sacro Cuore in queste chiavi politiche, e Gemelli sarà un grande propagandatore, diffusore di questa devozione, ma bisogna dire, non troverà un Papa disponibile a seguirlo su questa strada. Ecco, e qui mi interessa sottolinearlo, che Benedetto XV, data la palese contraddizione che si sarebbe verificata, interviene a riorientare in modo diverso questa devozione, senza però, detto con altrettanta chiarezza, sminuirne il significato politico. La consacrazione al Sacro Cuore proposta dal Papa, una consacrazione che deve partire dalle famiglie e dalle parrocchie, perché sia riconosciuta la signoria del cuore di Gesù sull'intera vita della società. Quindi non dei termini di una consacrazione della nazione per la vittoria in guerra, ma una consacrazione dei singoli, delle famiglie, delle comunità parrocchiali, ai fini che sia affermata la signoria del cuore di Gesù sull'intera vita della società, ovvero la subordinazione della società civile e degli stati alle direttive della Chiesa, che si concentrano poi nel papato che rappresenta Cristo in terra, subordinazione che è presentata come unica garanzia per ottenere una pace giusta e duratura. Ecco, questo ultimo cenno vi fa capire come l'orientamento di questo Papa Benedetto XV sia complesso e non possa essere semplificato in un'unica direzione. Vi ho già dato vari elementi, aggiungo questo. Intanto, sicuramente è un Papa che si è prodigato per la pace ed è famoso, non si può certo dimenticarla, è famoso per la sua nota o esortazione apostolica alle potenze belligeranti redatta l'1 agosto del 1917, nella quale il suo accorato appello alla pace è corredato da un preciso piano di proposte concrete basato su scelte, diciamo, accorte sul piano diplomatico e di diritto internazionale per addivenire ad una pace negoziata. Le proposte del Papa sono molto simili ai 14 punti di Wilson presentati poi nel 18 da Wilson, anche se Wilson rigettò la proposta papale. Ma quindi un appello alla pace corredato, e lì si vede l'esperto diplomatico, da una serie di proposte sul piano operativo, che vanno dal disarmo all'arbitrato in caso di dispute internazionali, che vanno dalla libertà dei traffici nei mari, e adesso non voglio elencare tutti i punti sollevati dal pontefice, ma in quella lettera è anche accompagnata da una denuncia forte contro la guerra definita inutile strage, no? Credo che sia noto a tutti una frase famosa, l'inutile strage, come l'ha definita Benedetto XV, espressione, mi piace segnalarvelo, che è stata introdotta dal Papa in una seconda fase della stesura del suo testo, come hanno mostrato chi l'ha studiato nel manoscritto, è stata introdotta in una seconda fase proprio a seguito delle informazioni che riceveva dai vescovi di area triveneta, da quelle lettere che ora tutti possono leggere perché sono state pubblicate, ma soprattutto in particolare dalle fittissime, intensissime lettere di denuncia del vescovo Bellizzo, che vi ho già citato, che è intento a raccontare quasi quotidianamente, tanto che il Papa non ne può più di queste lettere che arrivano fine eccessive per i suoi tempi di Papa, ma che continuamente lo informa e fa controinformazione rispetto ai bollettini di guerra, e racconta anche, unico vescovo di tutta l'area triveneta, qual è la vita effettiva nelle trincee, cosa vuol dire, cosa vogliono dire quegli assalti, come è questa guerra di trincea, cosa significa mandare al macello una grande quantità di soldati per occupare un mucchietto di terra che il giorno dopo si perderà. E sarà proprio pochi giorni prima che in una lettera parlava dell'inutile carneficina di soldati, no? E sarà quindi questo sarà un elemento importante perché il Papa introduca nella sua nota questo tema della guerra come inutile strage. Però accanto a questo va anche chiarito che l'azione invano dispiegata dal pontefice per conseguire una pace negoziata si inquadra in un progetto politico-religioso di intonazione teocratica, quello cioè di rilanciare la funzione della sede apostolica come arbitra dei conflitti e garante della pace, secondo il modello della cristianità medievale retta dalla suprema autorità papale, cristianità medievale mitizzata, che è il regime cui si ispira il Magistero Romano 8-900, come anche ho parlato due anni fa nella lezione che avevo tenuto sul processo di unificazione italiana, è a questo che si ispira il Magistero Romano 8-900, proteso verso la restaurazione della società cristiana. E anche Benedetto XV si mantiene ancorato a questo schema mentale, che chiamiamo lo schema mentale intransigente, che è tipico dei suoi predecessori e che sarà tipico di due pontefici che seguono Pio XI e Pio XII, già che tale schema comincerà ad essere superato solo sotto Giovanni XXIII. E quindi anche Benedetto XV non si discosta dal topos antico della guerra come punizione divina per le colpe degli uomini e vede nel conflitto un evento inevitabile per il mondo moderno nato dalla colpa originaria di aver divorziato da Dio e dalla Chiesa, scardinando quell'ordine sociale cristiano che solo si affermava poteva assicurare la pace. Come ha scritto Daniele Menozzi, che è il maggiore studioso di queste questioni, e proprio ho portato, per chi volesse leggere un libro un po' pesante, perché Menozzi è, insomma, va nel dettaglio, sono libri impegnativi, però un bel libro di Daniele Menozzi, Chiesa, Pace e Guerra nel Novecento, a mio giudizio è uno dei riferimenti fondamentali per chi volesse capire, entrare un po' dentro a tutti questi temi. E allora dicevo, come ha scritto Daniele Menozzi, abbandonando il regime di cristianità, il mondo moderno, secondo l'ottica del Papa, non solo si è privato dell'unica autorità, appunto il sovrano pontefice, che poteva svolgere un ruolo pacificatore da tutti accettato, ma ha finito per subire i terribili colpi della vendicatrice giustizia divina. Ed ecco che la grande guerra diviene quindi per il Papa occasione per un intervento inevitabilmente votato all'insuccesso che lo riproponga nel Novecento quale supremo arbitro della comunità politica mondiale, garante di una supposta pax cristiana da instaurare, quella pace negoziata che il Papa tenta di proporre. Ecco, questa aspirazione a svolgere un ruolo di guida sovranazionale, e ormai sto concludendo, quindi abbiate pazienza e finisco subito, questa aspirazione a svolgere questo ruolo di guida sovranazionale è, come dire, inevitabilmente, decisamente vanificata dall'andamento dei fatti, dagli assetti politici internazionali, dalla stessa realtà storica che rende improponibile una tale proposta. E già che l'analisi del Papa muoveva da un punto di partenza che è, diciamo, inaccettabile, cioè il che è anche storicamente non corrispondente alla realtà, ovvero sia l'individuazione delle cause del conflitto nell'apostasia dell'uomo moderno dalla Chiesa, con la conclusione allora che solo un rinnovato potere politico del Papa avrebbe potuto provvedere a restaurare l'ordine mondiale distrutto dal rovinoso processo della modernità. La negativa accoglienza, sfortunata accoglienza che ebbe l'appello papale del 1917, in sostanza rigettato da tutti in maniera più palese o magari accogliendolo col silenzio o dando una risposta dilatoria e procrastinata, comunque la sorte negativa che ebbe l'appello del Papa del 1917, e diciamolo, in Italia suscitò anche tutta una serie di rimostranze e di falsificazioni e deformazioni, dicendo, lasciando intendere che il Papa invece se l'era intesa con l'Austria, quindi anche soggetto a manipolazioni. Ecco, questo, diciamo, questa negativa accoglienza dell'appello papale testimonia platealmente, come ha scritto un altro studioso, Alberto Mazzone, la situazione di isolamento della Santa Sede e l'impossibilità del Papa di spezzare realmente il soffocante legame delle singole chiese con i nazionalismi dei rispettivi paesi. E io credo che stia qui, in questo nodo che richiamo in chiusura, questo nodo contraddittorio, emblematico, ineludibile, che è incistato nella stessa legittimazione della guerra propria di quella millenaria storia cristiana. Ecco, questo ho concluso.